Prego. Sì. Sì, i primi 5 minuti pensiamo tutti di essere abbastanza flessibili, ma verso il sesto o il settimo ci rendiamo conto. Sì, certo. Sì, anche volendo anche seduti su una sedia, la miglior posizione è sicuramente a gambe incrociate, perché la mente naturalmente tende a raccogliersi di più ed è una posizione stabile, però va bene anche su una sedia, basta avere in quel caso i piedi ben piantati al suolo, e già dovrebbe essere più facile. Se si inizia a usare lo schienale, cioè, state attenti a non reclinarvi troppo, perché arriva una certa gradazione in cui si chiude, no, gli occhi sono già chiusi, ma si chiude proprio la mente, si va a dormire un po' come quelle bambole di una volta verso i 45 gradi, cluc. E dopo c'è sempre qualcuno che dice: ah, una bellissima meditazione. No, hai dormito sereno, che non è proprio il primo obiettivo della pratica meditativa. Quindi sì, ognuno ha il proprio fisico, ci vuole un po' per trovare la posizione sostenibile, perché il fatto è questo, non è tanto alla fine una bellissima posizione come questa delle nostre statue. Si inizia con così e poi magari molti di noi capiscono che non ce la fanno, ormai è passata l'età per quella posizione, e quindi si adotta sempre più un qualcosa che ci permetta di mantenere una schiena eretta, una mente vigile, ma anche sufficientemente comoda, perché scoprirete che il dolore fisico è, da una parte, è inevitabile, nel senso che se prolunghiamo la meditazione necessariamente sorgerà il dolore fisico in ognuno dei nostri corpi, però nello stesso tempo è un fattore anche molto distraente. Quindi all'inizio, che uno in un certo senso sta cercando di entrare in contatto con una sì, con una dimensione più serena, più rilassata, è una forte distrazione i piccoli doloretti che ci possono essere di qua e di là, inevitabili anche da sdraiati, se uno opta per la posizione sdraiata. Però sì, dovete proprio trovare un equilibrio fra capire che cos'è una mente raccolta e serena, e poi dopo magari utilizzare quella mente raccolta e serena per investigare il dolore fisico, e quindi l'ammontare di comodità che inizialmente c'è bisogno per raggiungere questa conoscenza di che cos'è una mente sufficientemente serena, calma. Questo punto era chiaro? No, sì, cioè l'idea è, per affrontare un disagio ci vuole una posizione di forza, che sia un sorriso, che sia un corpo sufficientemente comodo, è da lì che è più facile muoversi. Cioè muoversi, stare fermi, in questo caso si parlava di dolori fisici, quindi stare fermi, muovere la mente, lasciarla andare dall'attaccamento verso dal fatto che si è bloccata sul dolore fisico. Va bene? Allora, mi sa che devo parlare, faccio una spiegazione, di quello che abbiamo fatto. Allora, sì. Seguiva una sua c'era una visione in quello che abbiamo fatto. Semplicemente abbiamo abbiamo cercato di raccogliere la mente sul respiro. Il respiro è uno dei possibili oggetti di meditazione, di raccoglimento. Non è l'unico, però è uno fra i più consigliabili, perché in genere non presenta troppe controindicazioni, nel senso che magari ci sono oggetti di meditazione più indicati per alcuni stati d'animo, emozioni, eccetera, eccetera. Però diciamo che il respiro sarebbe il rescue dei fiori di Bach. Esistono ancora i fiori di Bach? Quindi non fa mai male. Anche se non hai capito bene quello che ti sta accadendo, un po' di qualche gocciolina di rescue fa sempre bene. Quindi siamo partiti da questo oggetto di meditazione, che è uno dei più comuni. Abbiamo cercato di focalizzarlo in tre aree dove potrebbe essere più facile percepire il respiro, perché in genere quella lì dell'area del naso è quella che proprio tendiamo ad associarsi il respiro. Poi può essere molto facile sentire proprio il tocco dell'aria che entra e che esce. Siamo stati sfortunati, perché proprio in quel momento che abbiamo incominciato sono arrivate queste folate di vento che in realtà mischiavano la sensazione. Ormai avevamo incominciato lì e ho detto: dovrà smettere questo vento prima o poi. È smesso quando eravamo già passati oltre. Però appunto ho detto: coincidenze sfavorevoli in questo caso, perché forse avrete... Però ho iniziato a dire, ora sto divagando però per chi ha già un'esperienza, iniziate a vedere come veramente siamo fenomeni condizionabili. Basta un pochino di vento e rischia di saltare la meditazione sul respiro. Perché no? Dici, insomma. Però ecco, questa non è stata una... per voi che avete incominciato, sappiate che siete stati sfortunati. Quelle folate di vento sarebbe stato meglio metterle nell'ultima parte, quando c'era questa visione più ampia dell'area, più aperta dell'aria. È andata così. Però in genere è facile osservare il respiro nell'area intorno al naso. Lo senti? Senti soprattutto quest'aria fresca. Poi puoi sviluppare la sensibilità delle sensazioni, dell'aria più umida che esce dai polmoni e così via. Dopo ci siamo spostati nell'area del petto, che è un'altra di quelle zone dove è facile sentire il respiro, perché in genere noi associamo il respiro a naso e petto. Enfatizzavo molto quell'idea senza sforzo, perché forse avrete notato che uno si può creare veramente tensione semplicemente respirando, cioè forzando la respirazione. E poi dice: com'è che ho sviluppato ansia anziché serenità e calma? E insomma, avete capito perché? Perché questo è il respiro ansioso. Il terzo punto era quello sulla pancia. Veramente per diverse persone questo qui poteva essere un punto un po' difficile. Io tendo a respirare di pancia, ma mi sembra di ricordare che non è facilissimo sviluppare una consapevolezza della pancia. Però fondamentalmente ve la consiglierei, perché è molto piacevole. Il respiro diventa più esteso, più lungo, rilassante. A un certo punto poi vi ho detto: scegliete il punto dove vi trovate meglio. In altre tradizioni possono veramente enfatizzare un posto dove respirare, nella nostra no. Il concetto è osservare e sviluppare la consapevolezza del respiro. Per essere consapevoli del respiro in maniera prolungata, bisogna trovarci un senso di benessere, un senso di comodità. Ecco perché a un certo punto ho detto: scegliete quello, il punto dove maggiormente siete a vostro agio. Perché? Perché è sostenibile, è più sostenibile. Cioè stiamo sfruttando quello che in genere è un nostro limite, cioè mi piaccio, afferro, non mi piace, me ne vado. Ma questa volta non per essere condizionati, ma per imparare a rilassarsi. Qui ci sto bene, ci resto e diventa la mia casa. Per poi dopo appunto provare ad espandere, perché l'idea è che più la consapevolezza è aperta, introduco questo termine, ma forse molti di voi avranno letto o avranno sentito questo termine, cioè la presenza mentale, più è ampia e più è stabile. Ecco perché noi in fin dei conti non facciamo enfasi su un unico punto, perché l'idea è sviluppare la consapevolezza a tutto tondo. È un termine che abbiamo usato recentemente, mi sembra, Roberto, quando abbiamo fatto la newsletter, tutto tondo, sì, è vero. Quindi in maniera più ampia possibile. Perché in questo modo diventa più stabile. Si vengono meno i buchi della presenza mentale. Per farvi capire i buchi della presenza mentale nel vostro corpo, era dove a un certo punto, quando vi ho detto andiamo a ricontrollare quello che succede nel corpo, era dove c'erano delle tensioni e non ve ne eravate accorti, non ce ne eravamo accorti, fino a quando non vi ho detto prestate attenzione a una visione più generica. Lì è dove, in un collegamento fra corpo e mente, se è troppo difficile fermatemi, oppure dopo fate le domande. Lì è dove nel collegamento che c'è fra corpo e mente, cioè il senso che la nostra mente influenza il nostro corpo e viceversa, rappresentano i buchi di consapevolezza. Cioè c'era una contrazione, veramente potevamo stare con la spalla sinistra contratta in questo modo, ma non ce ne stavamo minimamente rendendo conto. Magari eravamo presi da una parte di consapevolezza al respiro nella pancia, ma perché avere questo disagio alla spalla destra quando veramente all'inizio vi ho chiesto di sostenere quella posizione con lo sforzo minimo della muscolatura, senza inutili tensioni? Questa non c'entra nulla. E questo è un buco nella consapevolezza, è una falla che ti porta al passato o al futuro, o comunque confonde il presente attraverso ovviamente il corpo, perché quella tensione fisica sarà una tensione mentale, prenderà forma in una tensione mentale, in un senso di disagio che poi proietteremo all'interno o all'esterno. Quindi vedi una persona che sta passando, e quella mi è proprio antipatica, gli dici mi rilassa la spalla, rilassi la spalla, un po' meno antipatica. Riuscite a... va bene? Quindi questo era quello che stavamo cercando di fare. Inizialmente è difficile, inizialmente dobbiamo capire che cos'è quando si parla di consapevolezza di respiro, che cos'è? E allora entriamo, è bene far riferimento a dei punti dove è facile sentire il respiro. I primi due sono i più facili, ovviamente il terzo per molti era più, immagino che sia stato più complesso. Una volta capito che cos'è il respiro, allarghiamo la nostra consapevolezza e pian piano modifichiamo anche la nostra idea di, o meglio, man mano diventiamo sempre più sensibili al respiro, che prima è una visione molto grossolana, è l'aria che entra e l'aria che esce. Poi a un certo punto invece ho iniziato a dire sensazioni, pulsazioni, energia. Quindi no, non vi stupite se io vi dico respiro e tutti fanno, e molti di voi faranno, questo è il respiro. Però se ci pensiamo bene, il respiro è ossigeno. Questo ossigeno da qualche parte va nel corpo, e questo corpo dovrà vivere questa esperienza in maniera un po' più sottile della meccanicità della respirazione più grossolana. Ho provato a darvi come riferimento anche, appunto, oltre le sensazioni al naso, quella dei vestiti o della... Sì, soprattutto in relazione al petto e alla pancia e all'addome, quella dei vestiti, perché immagino che per molti poteva essere evidente la maglietta, che il contatto della pelle con la maglietta, oppure nella pancia, che non, forse diversi di voi non sono abituati a respirare con la pancia, a sentire la cintura dei pantaloni e notare che sono tutti un po' stretti di moda, ma stretti e poi forse era la parte più, almeno per me, la parte più piacevole, quella finale, quando in un certo senso venivano meno anche le mie formazioni mentali, la struttura, per semplicemente restare con il respiro e con quello che c'è. E quello è Buddha, quello è Buddha. Almeno un primo entrare in contatto. Non so se l'ultima parte siete riusciti a seguirla, o avete un po' sperimentato quest'idea di un rifugio stabile mentre tutto cambia, si muove e tutto va bene così com'è. Quello è un accenno di quello che è chiamato Buddha, che non è appunto semplicemente una persona storica o un capo religioso, ma è una realizzazione del cuore, un risveglio della mente. È importante, è importante appunto iniziare a capire, a inquadrare queste cose per veramente sentire il gusto di quello che stiamo facendo, per andare al di là di una semplice meditazione guidata o di alcuni strumenti, di pratiche da fare, ma capire le qualità del cuore, i fattori mentali che intendiamo mettere assieme quando siamo qui riuniti, quando pratichiamo, quando siamo da soli nella nostra pratica quotidiana o con gli altri e pratichiamo in maniera informale. È importante iniziare a capire e svincolare la pratica appunto da un metodo e iniziare invece a capire quali sono quelle qualità che effettivamente stiamo cercando di sviluppare. Nel senso, sarebbe molto più importante non tanto fare questa meditazione guidata o andare a casa e riproporla a se stessi in questo modo, quanto appunto capire i pezzi che si stavano mettendo dentro questa meditazione guidata. Perché? Perché questo fa in modo che abbiate conoscenza delle qualità del cuore, dei fattori mentali che possono essere coltivati e man mano, questo è un passaggio un po' difficile, svincolati dalle condizioni. Nel senso, io conoscevo il respiro, e forse anche diversi di voi conoscevano il respiro al naso, con o senza vento. Quindi sapevo che poteva essere più difficile per voi, ma nello stesso tempo io lo sentivo quel respiro. E quindi quando parlavo quel sorriso, anche un altro elemento che non abbiamo messo, quello finora del sorriso, è ovvio che all'inizio è proprio un sorriso, può essere ci aiutiamo spesso con un sorriso fisico, poi magari te lo immagini questo sorriso, e, non so, mi sembra di ricordare che mi veniva in mente questa palla gialla dello smile, no? Questa pallina gialla, eccolo un po'. Poi è ovvio che diventa, si dice sorriso, ma se vai nei testi canonici, non ci trovi il sorriso, insomma. ci trovi piti, suca, termini pali più raffinati. Però ecco, quindi è la qualità di una sensazione di piacere in maniera salutare, benefica. Ecco che cos'era. Man mano che uno capisce che cos'è quel sorriso, toglie l'aspetto più grossolano e magari anche quel sorriso che uno fa nel volto, che si rende conto che è faticoso, ci sono dei muscoli che devi coinvolgere che onestamente per osservare il respiro non ti servono di contrarre. Quindi le rilassi, ma nello stesso tempo scopri che quel sorriso ce lo puoi ancora avere dentro in maniera più raffinata, che appunto è chiamato piti, suka, e poi dopo addirittura con un senso di equanimità. Cioè, un senso prima di rapimento, un po' di frenesia, che bello, poi è più calmo, è più raccolto, suka, piacevolezza, felicità, e poi dopo diventa ancora più raffinato, che è, non mi viene l'equanimità, è per definizione. Forse è più tutto va bene così com'è, indipendentemente da che sia bello o meno. E ora è stato siamo riusciti meglio a inquadrare quello che abbiamo fatto? Questa è la bellezza del... Parlo un attimo di buddismo, poi passiamo alla meditazione, però questo è proprio l'insegnamento del Buddha, dove è veramente coinvolgente, perché insomma abbiamo costruito la meditazione guidata e ora l'abbiamo distrutta. L'abbiamo fatta a pezzettini. E allora ti domandi, ma... che c'è rimasto? Quello che c'è rimasto è la cosa migliore. C'è rimasto questa capacità proprio di osservare, avere la consapevolezza del processo condizionato e di liberarsene. Quindi alla fine la meglio di tutto questo incontro non è la meditazione guidata, non è eventualmente la spiegazione alla meditazione guidata, ma è la libertà dalla meditazione guidata e dalla spiegazione alla meditazione guidata. Domande? Sì, vieni, prego. Sto cercando, Allora, il consiglio è ritornare al respiro, cercare di mettere da parte quella cosa lì e ritornare al qualsiasi cosa essa sia, è il momento di raccogliere la mente e quindi dici respiro. Magari appunto fai come ho fatto io, enfatizzi una ispirazione o una ispirazione a seconda, cioè se non so se notate che c'è un impatto nella mente differente fra ispirazione e espirazione, quindi puoi giocare anche su questo, no? Un senso è fare come mi è venuto spontaneo, ok, respiro, oppure no, lascio perdere. Questa è respirazione, quindi può essere una forma di energia o di lasciare andare a seconda. Se è possibile, facciamo in quel modo, e altrimenti, se proprio la mente inizia a bloccarsi, a incastrarsi in quel pensiero, proprio non molla, e lì bisogna iniziare a fare quel processo di decondizionamento che ho accennato. Però lì ci vuole la saggezza. Per avere la saggezza bisogna avere una mente calma. Per avere una mente calma, mi dici, bisogna respirare. Ma il problema è quello. E da qualche parte dobbiamo entrare. Da dove? E questa è proprio dove la differenza, l'abilità di sapere entrare nel Dhamma, cioè nella pratica spirituale, da qualche parte. Ecco perché a un certo punto vi consiglierei, non aggrappatevi alla meditazione, ma tutto un sentiero spirituale. Perché a un certo punto, quando proprio la saggezza non va, cioè non vedi dove c'è luce, la concentrazione non c'è, quindi viene meno il senso di benessere, allora noi diciamo fai del bene, comportati in maniera etica, morale, però spesso se le persone stanno male, ma che mi importa, io sto male, però appunto questa è la differenza di un contesto religioso rispetto a uno semplicemente meditativo. C'è sempre una porta di accesso, però non necessariamente è quella che vorremmo noi. Quindi prima si prova così, ok, resto sul respiro, ci sono vari trucchetti, varie strategie, si può iniziare a contare il respiro, si può iniziare a mettere un mantra sul respiro, cioè avere più punti di appoggio per tenere, focalizzare il respiro, però a un certo punto ci vorrà la saggezza. Cioè ci puoi aggiungere i numeri, ci puoi aggiungere il mantra, puoi aggiungerci la consapevolezza al naso, nella zona del naso, e la consapevolezza anche della mano destra. Cioè puoi metterti, circondarti di cose, però prima o poi verrà meno anche questa cosa qua, perché è basata anche sulla tua forza di volontà. Quanta forza di volontà c'hai? Ecco perché, sì, lo so, il grosso problema è questo: non puntate mai su un'unica cosa, puntate sulle qualità del cuore e della mente nella sua interezza. Non puntate mai sulla saggezza, perché anche la saggezza ha i suoi limiti. Metteteci anche quell'attimo di fede, di fiducia, che all'inizio vi ho chiesto, era quella che vi stavo chiedendo, mettete la fiducia. Perché se sentite questo movimento del cuore che dice ok, mi affido, qualche volta quello lì vi servirà. Ho complicato la storia, mi sa un po', però eventualmente ci sono ottimi manuali per imparare i tipici trucchettini per aiutare la mente a restare con il respiro. Ve li posso suggerire dopo senza problemi. Poi però se continuate vi renderete conto che un trucchettino è sempre un trucchettino, alla fine ci vuole qualcosa di più. Però sì, ora talvolta dovete scusarci, siamo abituati a vivere in monastero, talvolta ci si dimentica da come abbiamo incominciato, però sì, quindi forse per aiutarti un po' di più, sì, contare i numeri, ripetere un mantra, quale altre cose, iniziare a osservare in maniera più dinamica il corpo, quindi passandolo da parte a parte, in varie parti. Noi abbiamo fatto un approccio, ma insomma, ce ne possono essere tantissimi. E poi dare una continuità. Sì, questa è è come ogni cosa. È una formazione. Imparare a coltivare l'arte del coltivare il cuore e la mente è una formazione. Cerchiamo di svilupparla nella nostra quotidianità in modo tale che nei momenti difficili ci possa sostenere. E se arriviamo con l'acqua alla gola, c'è rimasto veramente cioè, abbiamo meno chance, è ovvio. Cioè, se iniziamo a praticare quando siamo con l'acqua alla gola, bisogna essere fortunati. Però, com'era quella frase? Insomma, se sviluppi questa consapevolezza, no, è troppo difficile, questa ve la lascio per un'altra volta la frase. La lascio. Comunque, insomma, detta in maniera semplice, non punterei sulla fortuna quando c'è il Dhamma che ci può far sviluppare delle qualità del cuore e della mente, per cui ci svincola dalla fortuna e iniziamo a essere responsabili della nostra vita. Per fare questo, continuità, una pratica quotidiana, si inizia con poco, magari 10-15 minuti, 20, e poi si rende sempre più parte della nostra vita e talvolta si fanno anche scelte conformi alla pratica, cioè si cambia, ma si può, sarebbe molto importante riuscire a fare questo passaggio, cioè anziché spremere nella nostra quotidianità la pratica, iniziare man mano col passare del tempo a formare la nostra quotidianità sulla base della pratica, cioè nel senso ho 5 minuti liberi, seguo il respiro, no, è l'opposto, cioè, non ho 5 minuti liberi, li cerco quei 5 minuti liberi, 10, 20, un'ora e così via. Infatti la domanda che vi volevo fare è cosa avete intenzione di fare dopo questo? Dopo questo? Perché, sì. Frequentare buoni amici spirituali, cioè persone che in qualche modo ci sostengano nella nostra pratica, iniziare a leggere libri che ci sostengano nella nostra pratica, essere onesti e capire invece ciò che la nostra quotidianità non ci aiuta, che siano programmi televisivi, divertimenti e così via. Tutto inizia però dal fatto se avete in qualche modo visto un'alternativa. Certo, queste parole che vi sto dicendo non hanno un grande senso se in questo incontro o in altri che avete fatto da altre parti non avete visto una vera e propria alternativa una possibilità, ecco, differente per aiutarvi, eccetera. Ma se l'avete vista, provate a coltivarla, perché anche facendo le apposite scelte. Perché appunto potrebbe risultare veramente utile. Iniziate forse a capire che almeno noi che siamo qui non è che abbiamo fatto i monaci per persone che sono noi monaci e gli altri che vivono qui, non, cioè non è che sono qui per essere rilassati, no, siamo qui per un, per cercare veramente di capire come ci stiamo creando il disagio esistenziale a noi stessi, agli altri, e cercare di andare oltre, insomma. E non sono un esperto di rilassamento, chi vive qui sa benissimo che parte della nostra vita è anche piuttosto una sfida, no? Siamo sotto formazione, quindi cioè, con i nostri attaccamenti, quindi capisco che tantissime persone ci vedono come gli esperti di rilassamento, ma no, siamo gli esperti del lasciare andare, dovremmo essere gli esperti del lasciare andare, perché? Perché abbiamo sofferto così tanto nel trattenere le cose che ci abbiamo provato e abbiamo detto lascia andare, basta, nelle nostre stanze, in mezzo alla foresta, con i conflitti comunitari, abate, vari Achan, monaci giovani, anagarica, italiani, thailandesi, singalesi. È tutto un lasciare andare. Quindi, cosa fare? Gli ultimi suggerimenti proprio pratici. Se volete continuare, cercate di ritagliarvi uno spazio nella vostra giornata. La mattina sarebbe molto buono. Il problema è che spesso la mattina c'è la fretta di andare a lavorare e così via. La sera, non proprio prima di andare a dormire, perché spesso diventa una, associ la meditazione troppo con il cuscino, quindi ok, faccio 10 respiri, inizi con 10, poi passi a 9, 8, 6. In realtà questo molto dipende da come è strutturata la vostra giornata, dagli impegni della vostra giornata. Uno spazio cercatelo di recuperare, oltre alla pratica vera e propria formale iniziate a introdurre anche piccoli momenti all'interno della vostra quotidianità, quello aiuta molto. Quindi il classico esempio, se siete a un semaforo ed è rosso, respirate. Quando sono al telefono, anziché andare subito a prendere il telefono, pronto, respirate. Createvi questi momenti in cui vi riconnettete al respiro, alla pratica, perché poi veramente li ritroverete quando incominciate la pratica formale. La pratica formale, se veramente la prima volta, è 20 minuti, 25, mezz'ora. Ci sono meditazioni guidate che potete scaricare dai nostri siti, differenti un po' l'una dalle altre, che all'inizio vi possono dare una mano. E quindi utilizzate anche di queste possibilità. Iniziate anche a coltivare un interesse verso la lettura di questi argomenti spirituali. Il consiglio che vi do, una volta che avete trovato qualcosa che vi piace, approfonditelo. approfonditelo proprio per iniziare a capire la visione che c'è dietro quell'approccio. Approfonditelo e indipendentemente che sia attinente a questa nostra tradizione, lignaggio o siano altre cose, approfonditelo e vedete fin dove vi può portare. Quindi, dopo una prima fase in cui innegabilmente tutti siamo stati un po' alla ricerca di qua di là, a me è durata 10 anni, mi auguro che duri un po' meno a voi, pre-17-27, collezionato esperienze spirituali. Poi, però, una volta che vi trovate a casa, a vostro agio, da qualche parte, anche se non è perfetto in tutto, ma fermatevi, state lì, approfondite. Quindi in termini di letture, e poi soprattutto anche di frequentazioni, non sottovalutate la frequentazione delle persone che ci condizionano così fortemente, quindi se avete la fortuna di avere dei gruppi di meditazione, eccetera, frequentateli, sempre che siano persone sufficientemente equilibrate alcune volte e che facciano una pratica più o meno come la vostra. Non vi aspettate che è difficile, cioè anche qui in monastero io ho dato questo approccio, sono sicuro che un altro monaco avrebbe dato un approccio leggermente differente, quindi non vi aspettate che tutto sia simile completamente a noi, al nostro modo di pensare, però insomma, compatibile con il vostro tipo di ricerca, persone buone, brave, che credono nella possibilità di migliorarsi e stanno cercando di migliorarsi. E mettetevi in scia a quelle persone, talvolta scoprirete che sarete voi a dover trainare. Offrite il vostro sostegno e approfittate insomma dell'amicizia spirituale, purché appunto sufficientemente buona, ecco, sempre questo bisogna un po' specificarlo. Che altre cose? Non vi sentite isolati? Non vi sentite isolati? Perché può accadere che appunto solamente io respiro mentre tutto il mondo fugge di qua, fugge di là. No, vi assicuro che siamo in tanti. Forse, insomma, ci sono le persone. Se volete venire qua, qui ce n'è sempre qualcuna che sta respirando. Sufficientemente buona, perlomeno che cerca di essere buona. Abbiamo tanti precetti, talmente morali che insomma abbiamo dei buoni standard. Poi, se un giorno avete occasione, investite parte del vostro tempo libero. Non solamente quell'ora, quella 20 minuti, un'ora, 2 ore. Capite che io gioco un po' a rialzo. Se voi mi dite che volete fare mezz'ora, io vi dico 40 andrebbe meglio. Se mi dite 40, io vi dico un'ora andrebbe meglio. Però approfittatene per fare anche un ritiro proprio per voi, uscire dalla vostra quotidianità e fare un ritiro di qualche giorno in una struttura di accoglienza, come può essere questo posto, oppure se vi sentite in grado da voi, in solitudine. La solitudine è difficile, ve ne accorgerete, ma comunque è un'esperienza che più o meno fa bene fare, basta che, insomma, sì, insomma, rendendo. E quindi fate in questo modo qui, sostenete la vostra pratica assumendovi la responsabilità.